San Luigi Orione scrive in modo appassionato e anche poetico: lasciatemi amare la Madonna, lasciatemi cantare la Madonna. Poteva scrivere così, con tanta passione, con tanta poesia, perché egli era un vero figlio di Maria. E noi che viviamo queste serate della novena con il desiderio non soltanto di rinnovare la nostra figliolanza nei confronti della Madonna, ma di approfondirla, di renderla più bella, più limpida, non possiamo fare a meno di fare nostre le parole di Don Orione. Ciascuno dica: lasciatemi amare la Madonna, lasciatemi cantare la Madonna. Ma cosa vuol dire amare la Madonna, cantare la Madonna con cuore di figli? Che cosa vuol dire? Non soltanto amarla a parole, non soltanto cantarla con la voce, col canto e con la musica, ma anche e soprattutto lasciarsi condurre da lei sulla via che ci porta al Signore. È ciò che stiamo cercando di fare in questi giorni ed è ciò che con tutto il cuore desideriamo fare anche questa sera. Cantare Maria, amare Maria, lasciandoci da lei condurre sulla via che ci porta al Signore. Con lei ancora ci mettiamo in ascolto della parola di Dio che ci ha raggiunto. La pagina del Vangelo. Gesù dialoga con scribi e farisei. E come li chiama? Li chiama ipocriti. Ha a che fare qualcosa con noi questo dialogo? Scribi e farisei sono una categoria legata ad un tempo storico che non esiste più? Li possiamo identificare con persone che sono distanti da noi e dalla nostra fede? Scribi e farisei all'epoca erano i più osservanti, potremmo dire coloro che venivano considerati più credenti, eppure a loro il Signore dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Dal momento che erano i più osservanti, dal momento che erano i più credenti, non può essere che la parola ipocrisia abbia a che fare anche con noi e che la dobbiamo ascoltare sentendoci interpellati. Forse sì. E non soltanto per il significato più immediato che questa parola ha nel momento in cui la ascoltiamo, ovvero l'incongruenza tra ciò che si vede, appare, e ciò che è in realtà dentro il nostro cuore. Certo, c'è un'ipocrisia anche in questo, nel mostrare un volto che non è il vero volto della nostra vita. Però c'è anche un'altra forma di ipocrisia, ed è certamente una forma che ritroviamo nel rimprovero che Gesù muove a scribi e a farisei. Qual è questa forma? L'ipocrisia di dire a parole: tu, Signore, sei amore, io credo al tuo amore, tu sei il mio Salvatore e io credo che tu sei morto, risorto per me, per la mia salvezza. Tu sei il mio Redentore che mi salva dal peccato, dalla morte. Ipocrisia è dire questo con le parole, ma poi vivere come se tutto questo non fosse vero. Perché? Perché la via della fede, la via, chiamiamola, della santità, la nostra vita cristiana, la viviamo e la consideriamo come uno sforzo nostro, come un poter noi raggiungere la meta, come un essere noi nella disposizione di poterci salvare da soli. Non è forse vero che noi viviamo la tentazione di voler andare davanti a Dio dicendo: guarda come sono bravo, perché per te ho fatto questo, per te ho fatto quest'altro, mi sono comportato bene, quasi che volessimo andare davanti al Signore con le mani piene e mostrargliele. Ma questa è ipocrisia, perché non possiamo salvarci da soli, perché non sono le nostre opere, seppur buone, a salvarci, ma è l'amore di Dio che ci salva, è la sua misericordia, il suo perdono senza limiti, la sua bontà verso di noi che non viene mai meno e che rende possibile le nostre opere buone quando le compiamo. Non siamo buoni e allora ci presentiamo davanti a Dio, ma è Dio che con il suo amore ci rende buoni e ci rende capaci anche di fare opere buone. Il passaggio dall'ipocrisia alla verità è quella di chi diventa consapevole che senza l'amore di Dio non può nulla, senza la misericordia di Dio è perduto, senza il perdono e la bontà del Signore nulla giova. Senza l'amore di Dio siamo perduti. E allora non possiamo fare altro che questo: ringraziare il Signore, proclamare la sua grandezza, commuoverci di fronte alla sua potenza e riconoscere che Egli è così buono, è così presente, così operante nella nostra vita, che tutto quello che di buono abbiamo e facciamo è opera sua, non nostra. Allora non siamo ipocriti, perché riconosciamo che Lui è l'amore che ci salva, Lui è il Salvatore che ci dà vita, Lui è la misericordia che ci ottiene il perdono. Lui è il Salvatore. Se così è, non c'è più incoerenza tra le parole che diciamo e il modo in cui viviamo, tra quello che diciamo del Signore, che è l'amore, la misericordia, il Redentore, il Salvatore, e il modo in cui poi ci rapportiamo a Lui e viviamo concretamente l'esistenza della nostra fede. La Madonna, più di tutti, ha capito, sperimentato e vissuto questo. Infatti, che cosa ha detto rivolgendosi a Dio? L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Non ha attribuito nulla a sé, ha attribuito tutto a Dio. Non si è fatta bella davanti al Signore perché aveva risposto sì, perché aveva accolto il suo invito. No, ha semplicemente magnificato l'opera di Dio in lei, che ha reso possibile il capolavoro della sua vita. Chiediamo allora alla Madonna di aiutarci a vincere ogni forma di ipocrisia, a vincere quella sottile forma di ipocrisia per la quale pensiamo di poter essere noi belli, buoni, davanti a Dio con le nostre forze, e di venire invece consapevoli che tutto è dono, tutto è grazia, tutto è opera di colui che è amore infinito e misericordia senza limiti nella nostra vita. guardiamola e diciamole: Santa Madonna, aiutami, aiutaci a vincere questa sottile forma di ipocrisia per la quale Gesù amabilmente mi rimprovera e nella quale io non voglio vivere. Perché ciò che io desidero, Santa Madonna, è riconoscermi piccolo, piccolo, davanti a un Dio che è il grande, il tutto della mia e della nostra vita. Oggi abbiamo ripetuto un bel ritornello, l'abbiamo anche cantato, mentre abbiamo rivolto in preghiera al Signore il Salmo responsoriale. E che cosa abbiamo ripetuto cantando? Vieni, Signore, a giudicare la terra. Mentre cantavamo questo ritornello, mi domandavo: ma noi stiamo cantando qualcosa a cui pensiamo? Stiamo cantando qualcosa capendo quello che cantiamo? Stiamo cantando delle parole di cui siamo consapevoli in merito al significato che hanno? Ma sapete cosa abbiamo cantato? Il desiderio che il Signore venga presto. Questo abbiamo cantato. È stato molto bello sentire tutti noi riuniti cantare ad alta voce e con gioia: vieni Signore a giudicare la terra. Ma lo sappiamo che cosa abbiamo cantato? Il desiderio che il Signore venga, che il Signore venga. Non soltanto che venga alla fine dei tempi come giudice della storia, ma che venga adesso, che venga e possiamo vederlo a tu per tu, che venga a prenderci per portarci con sé in paradiso. Questo abbiamo cantato. D'altronde, quando noi professiamo la fede, concludiamo il credo dicendo altre parole che forse non sempre ci trovano troppo attenti. Diciamo così: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Aspetto, non aspetto semplicemente, perché aspetto vuol dire aspetto nel desiderio la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Cioè aspetto che tu venga, Signore, a giudicare la terra, cioè che tu venga come salvatore definitivo, venga a mostrarmi il tuo volto una volta per tutte, venga ad abbracciarmi per sempre e a tenermi con te per l'eternità. D'altronde, l'ultimo libro della Bibbia, che è l'Apocalisse, che abbiamo certamente letto, ascoltato, termina con una grande invocazione, che è come la conclusione del libro sacro. E l'invocazione che sale verso Dio è: Maranatà, vieni, Signore Gesù. Ma capite come forse la nostra fede sia affievolita, come forse la nostra fede sia annebbiata, come forse la nostra fede ha perso di calore, di vitalità, di entusiasmo. Quei cristiani cantavano, sapendo quello che cantavano, Maranatà, vieni Signore Gesù, perché lo aspettavano, lo desideravano. E la preghiera della Chiesa continua nel tempo e oggi anche a far risuonare questo desiderio che è della Chiesa. Vieni Signore, vieni a giudicare la terra, vieni, vieni come Redentore, vieni. E noi? Ci sono degli aspetti della fede che vivono un po' nella penombra della nostra vita, aspetti della fede sui quali un po' facciamo. Ma questo è un aspetto qualificante della fede, qualificante, perché la nostra vita trascorre i giorni e il tempo attraversata dal desiderio: vieni Signore Gesù. Oggi ci rivolgiamo alla Madonna, la guardiamo, e lei che certamente è stata nel tempo della storia l'eco vivente di questo desiderio, chiediamo che lo faccia risuonare anche nel nostro cuore. Santa Madonna, vieni a suggerirci il desiderio per il ritorno del Signore nella nostra vita. Vieni a suggerirci il desiderio di vedere Gesù. Vieni a suggerirci la passione per l'incontro con il Signore. Che poi cos'è? Vieni a suggerirci un amore più grande, perché quando si è distanti non si desidera finalmente ritrovarsi, rivedersi, riabbracciarsi, e la nostra vita cristiana non può non essere un desiderio che accompagna ogni passo del nostro cammino per rivedere, riabbracciare per sempre l'amore della nostra vita, che è il Signore. Santa Madonna, fa in modo che non si sopisca mai nel nostro cuore questo desiderio di amore. Questa sera, in merito alla celebrazione eucaristica, ci soffermiamo su un particolare. Qualche volta mi domando, ma tutti noi, tutti, da noi, sacerdoti, ai fedeli, ai religiosi, tutti, quando partecipiamo alla celebrazione eucaristica, ma sappiamo davvero il perché usiamo delle belle vesti liturgiche, perché usiamo dei bei vasi sacri, perché cerchiamo di rendere il più possibile bello l'ambiente, con le luci, con i fiori, perché a volte anche usiamo cose preziose per ciò che riguarda l'altare, il tabernacolo, la chiesa. Perché? Perché il bello, perché la bellezza, perché? Ma lo sappiamo, ci rendiamo conto del motivo. Pensiamo che sia soltanto un fattore estetico, perché è bello che le persone venendo in chiesa si trovino in un ambiente curato. No, tutto questo lo facciamo perché riconosciamo che qui, nella celebrazione eucaristica, è il Signore che si fa presente. Nelle nostre case, quando aspettiamo qualcuno a cui vogliamo bene, o che è importante, o che desideriamo accogliere, ma non cerchiamo di rendere la nostra casa il più possibile bella, accogliente per chi arriva? E noi non dovremmo allora fare così? In Africa si può assistere la domenica a un fenomeno singolare. Nei villaggi, là dove la gente è molto povera, non ha quasi nulla, eppure la domenica coloro che si recano presso la chiesa del villaggio tirano fuori il vestito più bello. Perché? Per farsi vedere? No, per fede, perché sanno che vanno a incontrare il Signore Gesù, e allora tirano fuori quello che di più bello hanno. San Francesco, lo sposo di Madonna Povertà, voleva che i tabernacoli fossero d'oro. Perché? Per un fatto estetico? No, perché riconosceva che lì era presente il Signore, doveva dargli ciò che era più bello. La bellezza delle nostre celebrazioni ne ha bisogno il Signore. No, il Signore non ne ha bisogno. Ne abbiamo bisogno noi, per non dimenticarci che Lui è presente, per non dimenticarci che è Lui che opera la salvezza in quel momento, per non dimenticarci che è Lui che dobbiamo adorare, per non dimenticarci che è a Lui che dobbiamo dare tutto, per non dimenticarci che Lui è il primo della nostra vita. A noi serve la bellezza, a noi serve la bellezza, perché la fede sia sempre rincuorata, rafforzata, resa sempre più salda. Chiediamo alla Madonna, che è la tutta bella, ed è la tutta bella perché ha avuto in sé il Signore, di renderci attenti a questa dimensione della nostra preghiera e della nostra vita liturgica. Il bello dentro di noi, certo, ma anche in noi, fuori di noi, nelle cose che usiamo per la preghiera. Perché? Perché questo ci aiuta a ricordare che il Signore è il primo, che Lui c'è ed è vivo ed è in mezzo a noi, che siamo qui non semplicemente per ritrovarci tra di noi, ma per ritrovarci con Lui, il nostro Re, il nostro Signore, colui che adoriamo. Santa Madonna, guardiamola, aiutaci, aiutaci a fare in modo che il bello sia il nostro linguaggio del parlare col Signore, un linguaggio che aiuti noi a non dimenticare che Lui c'è, è vivo, è presente, è vero ed è il tutto della nostra vita.